L'ora della terra.
Buongiorno e benvenuti all'ora della terra. Le lucciole sono minuscoli coleotteri, animaletti che affascinano perché si illuminano la notte, ma che nascondono un comportamento molto particolare ed estremamente efficace. Parleremo anche di cervi volanti e di bombi e lo faremo con il biologo Michele Abderalden del Museo di Scienze Naturali di Lugano. Il succiacapre è un uccello che ha subito una drastica diminuzione in Svizzera. Attualmente in Ticino la popolazione è stimata dalle 10 alle 21 coppie nidificanti. Dal 2005 BirdLife Svizzera e Ficedula si occupano della conservazione del succiacapre. Ne parleremo in diretta con il presidente di Ficedula, Roberto Lardelli. Non mancheranno i tre esperti dell'Ora della Terra, saranno presenti in studio per rispondere alle vostre domande: Alfredo Baratella, giardiniere, Tiziano Pedrini, orticoltore, Daniele Reinhardt, frutticoltore. 0848 03 07 07, non perdete questa occasione perché la prossima settimana andremo in onda registrati. Un disco e partiamo. Di nuovo benvenuti su Rete 1, questa è L'Ora della Terra e io sono Lara Montagna. Popolano i nostri giardini ed è stata impossibile non rendersi conto della loro presenza. Gli insetti, raccontati oggi da Michele Abderalden, biologo del Museo di Scienze Naturali di Lugano.
Rete 1. L'ora della terra.
Diciamo subito che in questo periodo nei nostri giardini volano non soltanto api e vespe, ma vediamo passare anche i bombi, i famosi bombi, che sono innocui, almeno loro.
Allora, i bombi sono relativamente innocui, nel senso che fanno parte di quel grosso gruppo di api selvatiche presenti in Svizzera. Nel senso che tra le 600 ci sono almeno una trentina, se non una quarantina di specie di bombi. I bombi appartenenti alla famiglia delle api selvatiche hanno anche loro l'aculeo, quindi possono pungere. Non sono quindi innocui, ma diciamo che sono molto poco aggressivi. La loro difesa è veramente limitata alla distruzione del nido. In quel caso lì tendenzialmente si difendono anche loro, però praticamente nei prati è molto difficile venire punti da un bombo. C'è addirittura uno studio inglese sul potenziale di allergenicità del veleno dei bombi ed era molto basso, c'erano calcolati poche decine di casi in Inghilterra a fronte di migliaia di casi di allergie invece al veleno di vespa o di ape domestica. Quindi bisogna dire che in realtà l'incidenza delle punture di bombo è molto, ma molto, ma molto bassa. Esistono pochi casi, ma esistono. Quindi sì, è fondamentalmente innocuo perché è molto poco aggressivo.
E da riconoscere?
da riconoscere, i bombi sono, dal punto di vista pelosità dell'ape, sono al top, perché praticamente sono, appunto, il nome stesso, sono degli insetti particolarmente tozzi e con una grande peluria distribuita su tutto il corpo, quindi appaiono anche più grossi di quello che in realtà sono, perché hanno questa sorta di piccola pelliccia, termine improprio però che li ricopre completamente.
Un altro compagno di serate estive o un'altra compagna di serate estive, delle nostre serate estive, è sicuramente la lucciola. So che non c'entra nulla con vespe, calabroni, api e quant'altro, ma la lucciola sembra tanto romantica perché si illumina e perché svolazza nei nostri giardini, ma la lucciola è bella potente anche lei, è bella attiva anche lei, e nessuno potrebbe mai dire che si comporta come si comporta.
La lucciola ha questo fascino dell'illuminare con voli un po', sembrano un po' casuali e intermittenti le nostre nottate. Poi appunto in questi ultimi anni abbiamo potuto notare che se ne vedono un po' più spesso di quanto si vedeva pochi anni fa. È interessante perché comunque la lucciola è un coleottero e addirittura ci sono le femmine che sono, molte specie sono prive di ali, quindi sembrano dei volgarissimi baccherozzi. La particolarità è appunto che fanno questa luce un po' fluorescente, un po' luminescente, tra il verdino giallo, quasi un po' metallico, e però sono la parte un po' più affascinante delle nostre notti estive, quindi da quel punto di vista lì hanno un comportamento molto particolare. E appunto negli ultimi anni arrivano anche segnalazioni di gente meravigliata, perché in realtà se ne vedono più spesso in questi ultimi tempi che non 10-15 anni fa. Però appunto sono coleotteri, hanno tutta una loro biologia, una loro ecologia che li spinge soprattutto a stare in queste zone un po' più buie, perché la luce è una forma di comunicazione e di attrazione sessuale tra i maschi e le femmine, che comunicano attraverso questi segnali luminosi. Di solito quelli che si vedono volare sono soprattutto i maschi.
Ma è vero che la lucciola, quando arriva a catturare la sua preda, poi gli inietta un liquido per liquefarla?
Allora, da un punto di vista dei predatori, cioè la lucciola è un predatore, si capita che, come molti altri insetti, come i ragni, fondamentalmente hanno questo tipo di digestione esterna al corpo, nel senso che nutrendosi di altri insetti, gli insetti sono notoriamente, hanno un esoscheletro, uno scheletro esterno, quindi tutta la parte molle dell'organismo è all'interno. Quindi molti insetti e i ragni hanno questa sorta di strategia in cui il predatore, una volta che ha predato l'insetto, inietta degli enzimi che digeriscono le sostanze nutrienti della preda, e poi queste, una volta digerite, vengono riaspirate attraverso la bocca, che non deve avere per forza un sistema di masticazione, perché non deve neanche più rompere lo scheletro esterno, ma appunto ne assumono solamente i liquidi interni. Raccontata così sembra un po' un film di fantascienza, ma la fantascienza non ha inventato nulla, ma è semplicemente un meccanismo, tra virgolette, particolare e ingegnoso per non dover investire in un apparecchio masticatorio troppo complesso, ma in un sistema che permette l'assunzione di nutrimento liquido.
L'ultimo promesso, poi ti lascio tornare a lavorare, Michele, il cervo volante. Anche lui lo vediamo svolazzare nei nostri giardini, come non vederlo, anche perché sembra un elicottero, ed è molto particolare. Alcuni lo amano, alcuni lo amano meno. Però diciamo, intanto, la sua utilità qual è in natura?
Allora, l'ecologia del cervo volante è legata soprattutto al legno marcescente. Le larve si nutrono di vecchie radici ormai degradate, quindi possono rimettono in circolo gran parte delle sostanze accumulate negli apparati radicali delle piante di sotto ad alto fusto. Si trovano molto spesso alla base dei cippi, tagliati, magari non estratti dal terreno, ma hanno ancora una funzione perché possono ospitare il cervo volante, che tra l'altro in Svizzera è una specie protetta, e da una ricerca che abbiamo fatto alcuni anni fa con il Museo di Basilea e con l'Istituto di Ricerca Federale sulle foreste, è abbastanza una particolarità del sud delle Alpi. A nord delle Alpi ce ne sono molto pochi, ma in Ticino si può dire che ce ne sono ancora un buon numero. È appunto il periodo, quello tra giugno e inizio luglio, è quello più favorevole per vedere soprattutto i maschi, che con queste lunghe escrescenze sulla testa, che sono considerati appunto i palchi di un cervo, volano in modo molto sgraziato nelle nostre zone anche cittadine, perché per esempio attorno a Lugano, non solo attorno a Lugano ma anche in centro, se ne possono osservare al Parco Ciani, uno dei piccoli parchi distribuiti nella città. Capita di sentirli arrivare soprattutto al crepuscolo e con questo rumore relativamente forte, con questo volo al limite della portanza di un oggetto volante, insomma sembra che si sostengano a malapena nell'aria, però volano e i maschi vanno alla ricerca delle femmine, che invece non hanno tutto questo apparato di palchi tra virgolette del che hanno invece i maschi. Le femmine sono molto più anonime, sono dei grossi coleotteri ma che non sono così appariscenti. È carino perché comunque sono, possiamo dire, una particolarità del sud delle Alpi. C'era addirittura una notizia alcune settimane fa di una persona spaventata a Ginevra perché in realtà non era abituata a vedere il cervo volante e vedendo un insetto così grande si è spaventata non conoscendolo. Alle nostre latitudini mi pare che comunque siano ben visti, insomma sono degli animali un po' particolari, assolutamente innocui.
Grazie a Michele Abderhalden per essere stato con noi, ricordo biologo del Museo di Storia Naturale di Lugano, e dunque l'appuntamento con te sarà sicuramente nelle prossime settimane per parlare di altri animali, di altri insetti, di altri abitanti di questa terra.
Va bene.
Buona domenica e a presto.
Alla prossima.
Rete 1. L'ora della terra.
Sarà al telefono con noi nei prossimi minuti il presidente di Ficedula, Roberto Lardelli, per parlarci del progetto Succiacapre, un uccello che in questo momento ha bisogno del nostro aiuto. Tra poco, Roberto Lardelli al telefono con noi.
In mezzo al campo, al zio quel cagliera, in mezzo al campo, al zio quel cagliera, agliera un arbole, tutti più chi le vuole, l'arbole piantò in doca. Al zio quel cagliera, e tacco all'arbore, al zio quel cagliera, agliera un ram, e ram le tacco all'arbore, lunghi tutti l'erbore, l'arbore le piantò in tocca. E su par ram, al zio quel cagliera, e su parram, al zio quel cagliera, agliera un nei, e nei le su parram, e ram le tacco all'arbore, monti ciucchi l'erbore, l'arbore le piantò in doca. Palnei, al zio quel cagliera, ed in palnei, al zio quel cagliera, agliera un neo, e un ed in palnei, e nei le su parram, e ram le tacco all'arbore, un mi tutti l'erbore, l'arbore le piantò in doca. Paleo, al zio quel cagliera, ed è paleo, al zio quel cagliera, aria un porcello, porcello ed è paleo, ed è un ed è paleo, e lei le si parla, e rammenta qua l'arbore, tutti tutti l'erbore, l'arbore le piantò in doca. vulcel, al ziu quel cagliera, den pal vulcel, al ziu quel cagliera, a gero che, el che le do vulcel, el ce le de paleo, e le ole de palne, el ne le su parram, el ram ne tappo all'arbo, le bucchi più chiler, vole l'arbo le piantò in doca. Al zio quel cagliera, ed è palché, al zio quel cagliera, agliel un agliel, l'agliel è di palché, e il kerlento volcel, volcelle di paleo, e le ore di palè, e il neile su parram, e il ramle d'acqua largo, le bucchi più chilergo, le largo le piantò in tocca.
È arrivato il momento di parlare del progetto di conservazione delle succiacapre di Ficedula e BirdLife Svizzera. Negli ultimi decenni il succiacapre è diventato sempre più raro in Svizzera. Una cosa è certa, le popolazioni del Ticino devono essere mantenute, è indispensabile agire sul territorio ticinese. Ma chi è il succiacapre? Come sensibilizzare gli operatori forestali affinché cerchino di aumentare la luminosità dei boschi? E per il capre e molte altre specie, ovviamente. Ce lo racconta al telefono Roberto Lardelli, presidente di Ficedula, associazione per lo studio e la conservazione degli uccelli della Svizzera italiana, che è al telefono con noi. Buongiorno Roberto, buona domenica.
Buongiorno Lara, buongiorno agli ascoltatori e buona domenica a tutti.
Dunque, il progetto di Ficedula e BirdLife Svizzera ha permesso di sviluppare una stretta collaborazione anche con la sezione forestale. Avete fatto molti lavori, ma io inizierei col fatto di spiegare al nostro pubblico, ma anche a me sinceramente, perché il succiacapre già è un nome particolare, però non è un uccello molto evidente da riconoscere, da trovare anche nei nostri boschi. Chi è?
Difficilissimo da osservare, è più facile ascoltarlo. Sì, è un caprimulgus, quindi è una famiglia questa diffusa soprattutto nelle zone tropicali. Sono uccelli che stanno spesso al suolo ma cantano in volo, molto mimetici, sono difficili da descrivere, sono marroncini, screziati, appunto mimetici per proteggersi dai predatori.
Allora, vogliamo sentire come canta?
Sì.
Sembra un po' un martello pneumatico.
Sì, ricorda il canto del grillo talpa, solo che il grillo talpa ha un range di emissione molto limitato a qualche metro, e questo invece è un verso molto potente che si può ascoltare fino a 500 metri, un chilometro.
Ah, però.
Qui, sì, è una specie notturna che canta adesso in questo periodo dalle 9 di sera fino a mezzanotte e prima delle luci dell'alba, quindi... Siccome è una specie difficile da localizzare, il territorio è molto vasto, ecco che rivolgiamo un appello a tutti gli ascoltatori, in particolare agli alpigiani e a coloro che hanno un rustico in montagna e che i rustici sono soprattutto occupati in periodo di vacanze, e quindi un aiuto da parte del pubblico a noi sembra in questo momento molto importante, e la ragione dell'appello. Devo dire che il succiacapre non sta benissimo in Svizzera. Le cifre che sono state date all'inizio tengono conto di un periodo di raccolta dati abbastanza ampio. Adesso siamo più vicini alle 10 coppie in Ticino e non oltre le 30 coppie in tutto il resto della Svizzera, soprattutto appunto Vallese e Ticino.
Ma sono numeri che davvero spaventano.
Sì, è legato a tanti fattori, quindi all'evoluzione del bosco, il bosco che diventa sempre più maturo senza squarci all'interno, e il bosco che sale in altitudine con tanti vantaggi, ha purtroppo anche questi svantaggi, nel senso che toglie spazio a questa specie che è legata alle zone cotonali, quindi a bosco rado e cespuglietti di altitudine. Direi che se attorno al rustico o sull'alpeggio avete felci, betulle e troverella, può essere un indizio e può essere un aiuto a farvi pensare: oh, stasera provo ad ascoltare, o domani mattina, se sono sveglio presto, provo ad allungare l'orecchio.
Allora sentiamolo ancora cantare. Beh, io direi che è molto semplice comunque, una volta che si conosce questo canto, riconoscerlo, sentirlo. Quindi è importante segnalarlo a Ficedula. Immagino che sia che vada benissimo mandarvi una mail per segnalare la presenza di questo uccello.
Assolutamente, basta entrare sul sito www.ficedula.ch oppure cercare attraverso localch il numero di telefono di Ficedula e lasciarci un messaggio sulla segreteria, che è attiva 24 ore su 24.
Ecco, ma una volta segnalato, poi voi di questa segnalazione, con questa segnalazione sapete dove si trova e che cosa poi potete fare per lui?
Esatto, cioè adesso stiamo sviluppando un modello gestionale con l'aiuto, anche coinvolgendo la sezione forestale, i vari operatori forestali. Stiamo monitorando le zone sottoposte al taglio del bosco, poi abbiamo un nostro schema di ricerca. Quest'anno Eric Di Mercati, il nostro collaboratore, è molto molto attivo sul territorio. È chiaro che l'aiuto dei cittadini in questo caso ci sembra molto molto importante.
Allora ricordiamolo ancora una volta, ficedula.ch, per avere tutti gli indirizzi, i numeri di telefono, insomma, per mettersi in contatto con voi. Ascoltiamo ancora una volta il succiacapre, sembra un appello così tanto per, ma è veramente fondamentale, stiamo parlando di 10 coppie. Intanto grazie a Roberto Lardelli per essere stato con noi, lo ricordo, presidente di Ficedula, Associazione per lo Studio e la Conservazione degli Uccelli della Svizzera Italiana. A presto e buona domenica.
Buona domenica a te, buona domenica a tutti.
Un disco e saremo pronti per rispondere alle vostre domande da casa, dunque orto, giardini, alberi da frutta, gli esperti sono pronti per entrare in studio e per rispondere alle vostre tante telefonate. Il numero da comporre è lo 0848 03 0707. Il numero per chiamarci in diretta per parlare con i tre esperti dell'Ora della Terra. E allora che entrino gli esperti dell'Ora della Terra. Buongiorno Alfredo Baratella, benvenuto.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Daniele Reinhardt, ben ritrovato e buona domenica.
Buona domenica a tutti.
E benvenuto anche a Tiziano Pedrinis, buongiorno Tiz.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Apriamo quindi le linee telefoniche per permettervi di chiamarci e di parlare con loro. Ve lo ricordo, 0848 030707 per fotografie e per domande un po' più complesse. Ricordiamo anche la nostra mail oradellaterra@rsi.ch, e se invece avete delle fotografie da mandarci così al volo, abbiamo anche un canale WhatsApp 079 873 9825. Il primo a chiamarci oggi è stato Tiziano. Buongiorno.
Buondì Lara, buondì a tutti gli altri.
Ieri eravamo vicini?
Sì, volevo andare fuori, ma dovevo lavorare. Sarei andato fuori volentieri, ma c'era troppo impegnata a fare di lavoro da qua, troppi di me lavoro, che lasci sempre andare, allora devi dare un colpetto.
Ecco, però spero che sia andata bene la festa dei polli a San Carlo Valle Bavona.
Sono mia nai dentro, sei strec. No. Niente da fare. Comunque pensi che la mia nai è proprio come voleva, perché l'ha piantata una rociata.
Ah, ecco.
E le rivada là da che l'ora proprio che era entrata da Gadossa Schipolli, comunque la più bene.
Tiziano, sentiamo qual è la problematica.
Ecco,
sì.
Esatto, io faccio una prova quest'anno, ho messo giù una cicchina, ma è quella che la dovresti andare rodonda, no? L'hanno fatta tutti i bei frutti in ordine, i vegna 5-6 gay da diametro, e poi i va al paese, i vengiali e i vengboi e le finite lucaste. Invece chi altri ormai gli fa, per fortuna. E che la liccio mia, se le fosse sono troppo in alto, cosa se le pisei delicata da chi altri, boh.
Ma è sempre il solito problema di fecondazione delle zucchine. Mancherà un po' da avic che vola per poter fare la fecondazione. Quindi si tratta semplicemente di questo. Non è che la zucchina tonda è più delicata delle altre. Ma che quel problema, tanti volte che ne fai su qualcuna da meno, quello sì. Però a livello di delicatezza non c'è assolutamente. Ecco, le piante sono più o meno dello stesso tipo e si comportano in modo analogo.
Al fiori il fa bello in ordine, poi dopo vieni fino lì, poi vieni più.
Dopo l'importante mi attira via i fiumacci.
No, mi attira via nulla, lasci stare in lei, però dire giusto scatole era una prova che ho fatto, dici, boh, metterò così domanda a chiunque, perché dopo gli boh, c'è da me giusto tagliette in sì, è una bontà. E la medonetta l'hai met via bene.
No, ma comunque l'anno prossimo può riprovare, che magari la situazione sarà migliore.
Attenti, cambi magari il posto alla terra.
E magari cambia varietà.
Ecco, grazie.
Prego,
grazie,
buona
mille.
Giornata.
Grazie Tiziano.
Ciao Lara. Ciao.
Buona giornata Tiziano, grazie. Agnese, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno Lara, vorrei dedicare una poesia a tutti gli ascoltatori, a voi in particolare. È scritta da mia mamma in dialetto della Capriasca.
Ma che carina, siamo in ascolto.
Ebbene, panirora, sera d'agosto, in mezzo ai fiù, una panirora la specie alla notte, per venire fora. Quanti lumini in mezzo all'erba, tanti stelini crudati dal cielo, serena e scura va innanzi la sera, finché la notte ormai la riva. Tutto lì.
Grazie Agnese, quindi una bella poesia. E io ringrazio anche la sua mamma che l'ha scritta.
Sì, l'ha scritta. Abbiamo fatto un libricino, ha fatto i suoi 80 anni, tutto in dialetto della Capriasca.
Bellissimo.
E c'era questa, e ho sentito la trasmissione, ho detto, ecco, è l'ora giusta. Di...
Si è collegata perfettamente al tema
Bene.
Trattato poco tempo fa.
Buona giornata.
Grazie Agnese, grazie mille. Grazie Agnese per questa bella poesia. Andiamo avanti con le vostre domande. Abbiamo Carmelo in linea. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Io ormai sono diventato un l'ora della terra dipendente.
Ci fa piacere.
Avrei bisogno di un consiglio di prevenzione. C'ho le bellissime piante di pomodoro cariche e la vigna. Cosa dovrei fare adesso per prevenire lo iodio o la perenospola?
Io prendo a carico la strategia per il pomodoro.
D'accordo.
Il pomodoro le conviene continuare i trattamenti con del rame, quindi prendendo semplicemente del Cuprofix, un prodotto analogo, alle dosi più o meno di 10 grammi su 10 litri d'acqua, e applicarlo regolarmente, questo contro la peronospora. L'oidio sul pomodoro penso che non dovrebbe apparire, perché è veramente l'eccezione, è una malattia tra virgolette riservata alle colture sotto protezione, quindi di serra. Quindi l'oidio sul pomodoro in pratica all'esterno non esiste. Quindi d'accordo. L'unica malattia assieme all'alternaria è la peronospora che deve essere prevenuta, poiché con il tempo del mese di agosto abbiamo un'alta umidità e quindi è molto facile che possa apparire questa malattia di fungina.
Ma adesso qui è piovuto moltissimo, praticamente se metto questo cupo, cosa ha detto il nome?
Cupro fixo o Cupromax, sì, un cupo prodotto fixo. Rameico puro.
Se metto questo prodotto, i pomodori già ce ne sono maturi? Posso ancora consumarli dopo?
Sì, può consumarli tranquillamente, il rame rimane sull'esterno del frutto, quindi lavandolo parte completamente, al limite aspetta un paio di giorni prima di raccogliere, dopo il trattamento.
D'accordo, allora questo è per lottare contro la peronospora.
E contro la peronospora, sì. D'accordo. Per prevenire la peronospora, non per lottare, perché dal momento che la peronospora appare è molto difficile da bloccare, c'è la possibilità con il gesalconsento eventualmente se la malattia è già in corso.
Allora, praticamente a base di rame, anche se è un altro prodotto che si chiama diversamente, se c'è il rame...
Sì, perché il rame esiste dalla ditta MAC, esiste dalla ditta Gesal, che hanno due nomi differenti, ma si tratta unicamente dello ciclofluoro di rame.
D'accordissimo. E la vigna allora, devi passarmi un altro collega?
Ma la vigna non so se Daniele puoi rispondere tu.
Ma per la vigna, se lei ha delle varietà sensibili deve trattare, in ogni caso. È sempre meglio comunque, specialmente per piccoli vigneti familiari così, prendere varietà resistenti, chiaramente non andare su Pinot, Merlot, Chasselas, che sono varietà comunque da vigneto intensivo e sono un po' più suscettibili alle malattie. Adesso comunque c'è pressione di oidio perché le temperature lo permettono.
D'accordissimo. E allora vi ringrazio infinitamente.
Prego, buona giornata.
Buona giornata, grazie. Arrivederci a tutti.
Buongiorno Carmelo, grazie. Mariuccia, benvenuta.
Buongiorno. Senta, io ho un problema con la salvia. Mi sta seccando.
Sì, buongiorno Mariuccia.
Buongiorno.
Allora, è normale, purtroppo.
Era bellissima.
Purtroppo capita, è una pianta giovane o una pianta vecchia?
Eh sì, è vecchia, sì.
È una pianta vecchia?
Sì, però l'avevo già podata in inverno due anni fa. Allora, poi è venuta stupenda, adesso mi sta seccando.
Sì, sì, è il solito problema, spesso degli sbalzi di acqua, di temperatura ma proprio di acqua, possono causare dei marciumi che fanno andare la salvia completamente.
Perché l'ho bagnata troppo?
Ma può darsi bagnata troppo o può darsi che magari se era giovane probabilmente ha subito un... troppa acqua. Se è grande, è in un vaso?
No, è grande fuori nel prato, perché quando bagno il prato ormai viene bagnata anche la salvia.
Sì, pensavo.
Ma prima avevo paura che seccasse troppo, che era perché la bagnavo poco, e adesso ho esagerato, la sto distruggendo del tutto.
Beh, allora. Quando la pianta ha poche foglie bisogna sempre evitare di bagnarla troppo, perché altrimenti si rischia.
Ma questa era foltissima, grande e foltissima, piena di foglie. Allora cosa faccio? La taglio?
Io la cambierei, sì. Cambierei anche un po' di terra se vuole ripiantare un'altra salvia nello stesso posto, perché evidentemente non le consiglierei di fare nessun trattamento, siccome poi si mangiano le foglie.
No, appunto, no. Bon, allora la tiro su e cambio un po' di terra e metto giù una nuova.
Esatto, aspetti magari un attimino prima di piantarla, visto che fa molto caldo, rischierebbe
magari
di asciugare.
Ma io sono a 1000 metri.
Ah, ok, allora si
sono
può provare.
Mille metri. Senta, c'è un altro problema con le rose lampicanti e il medesimo problema con le more. C'è qualcosa che mi mangia solo le foglie, mi lascia lì il ramo spoglio, completamente spoglio.
Allora, le consiglio di fare un trattamento biologico con del Bacillus thuringiensis.
Aspetta, come si chiama?
Il trattamento potrebbe essere Delfin 60 o altrimenti qui adesso
Delfin
forse
60
o altrimenti qui forse Tiziano ha qualche altro nome che di pelle, ecco, un altro trattamento si chiama di pelle, se non trova il Delfin
di
60 di pelle. Io le consiglio di fare un trattamento almeno ogni settimana o al massimo ogni 2 settimane. Un altro trattamento della Gesal
di pelle.
Ah, di pelle, ok.
Gesal di pelle.
O il Delfin 60 o il di pelle.
O il di pelle, sì. È un bacillus thuringiensis, dunque non è assolutamente tossico per l'ambiente, neanche per gli animali.
Questo è importante. Grazie mille, buona giornata.
Buongiorno, Mariuccia.
Buongiorno.
Grazie. Giovanna, benvenuta.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, Giovanna, le chiedo subito di abbassare il volume della sua radio, per favore.
Sì, un attimo. Abbandono. Voilà, dica.
ci dica. Pronto? Lei.
Ecco, guardi, noi abbiamo un picco in montagna, 700 metri, un prato davanti al rustico. Il problema nostro sono le talpe. Siamo invasi dalle talpe, a parte i topi che quelli, ma le talpe. Ogni mattina c'è un mucchietto nuovo. Su un piccolo prato ho contato 38 buchi di talpe.
Caspita, una bella popolazione allora. Ma guardi, l'unica cosa per cercare di allontanarle, io le consiglierei, a parte queste piante che sono repellenti, ma all'interno di un tappeto verde non hanno molto senso, perché altrimenti
ma
non si può tagliare.
Ma è un prato, non riteniamo tappeto verde, l'emprà, normale, okay. Solito.
Sì. Ma provi con gli ultrasuoni spesso fanno un buon effetto contro le talpe. Altrimenti poi ci sono i diversi consigli della nonna, tipo tenere la tolettatura dei cani e metterla nei buchi delle talpe. Però se ne ha 38 forse diventa un po' complicato.
Provi con
gli ultrasuoni, ne mette magari due o tre buon numero. Ci sono anche quelli a batteria e funzionano abbastanza bene.
Grazie mille.
Grazie
buon
a
lavoro,
lei Giovanna.
Buona giornata, arrivederci.
Altrettanto, grazie. Chiara, benvenuta.
Sì, buongiorno a tutti. Io ho un rustico a 900 metri e davanti a questo rustico c'era un bellissimo noce, proprio stupendo, non so quanti anni avesse. Purtroppo è seccato, abbiamo dovuto abbatterlo. Volevo chiedere se cosa si può piantare oltre al noce. È chiaro che il noce è una pianta bellissima, però è molto lenta, adesso non abbiamo più tanta ombra. Cosa si può piantare, se è un tiglio o non so cosa?
Ma mi ripete dove abita? Dove
quella,
questo rustico?
Quella casa è in Capriasca, è a Gola di Lago, a 900 metri.
Sì, ma la scelta potrebbe essere veramente grande. Dal gelso al castagno, tiglio magari prende un po' di potrebbe ammalarsi un po' con gli afidi, però adesso il castagno per esempio è risolto il problema del cinipide, per
sì,
cui
è migliorato molto, sì. Le piante sono migliorate parecchio già l'anno scorso.
Una pianta che facesse anche un frutto, una pianta
no, una pianta
da ombra,
un po' bella, maestosa da ombra, che faccia poi
anche
ombra ai miei pronipoti, io.
Sì, beh, anche il faggio è molto bello.
Sì, sì. Ne abbiamo uno anche, però non è lì davanti. Ecco, mi approfitto per segnalarvi e poi fare ancora una domanda. Segnalare che io ho avuto qui a Comano, dove abito, invasione di tassi, cosa che è la prima volta che succede, che fanno dei buchi tremendi nei prati, un'invasione nel sottotetto di martore. E sui montagna lì a Gola di Lago un'invasione di topi di campagna. Cioè, incredibile, sono tre mesi che combatto contro questo, quello, quell'altro, e adesso ho dovuto far chiudere tutti i buchi, solo per dire che è una cosa strana che succede adesso, e penso che l'innalzamento della temperatura forse c'ha qualche influsso su questa popolazione di animali.
Ma è difficile dirlo, spesso non è solamente un fattore, sono diversi fattori che entrano assieme e favoriscono una specie piuttosto che l'altra. Però se avete una così grande popolazione di topi o di tassi, io lo segnalerei o all'ufficio
fitosanitario. L'ho già fatto, e poi mi hanno detto anche che sono andata a comprare la canfora e l'ho messa un po' dappertutto. Perché i buchi, tappare i buchi è impossibile, che passano dappertutto quelle bestie.
Sì,
la canfora credo che li tenga lontani,
anche
le martore.
Sì, ottimo
ecco.
Sapersi.
E i topi lì di campagna, perché sono piccoli, che mi hanno fatto disastri, lì adesso abbiamo tappato i buchi e abbiamo messo giù quei sacchetti che vendono in drogheria. Ecco, dopo io ho problemi che non so tanto bene come risolvere, con peri e meli. Allora, un melo stupendo con tantissimi fiori, tantissimi frutti, però io poi non ho mai spruzzato niente, alla fine un po' questi frutti cadono, un po' sono già maturi in anticipo di un mese e comunque dentro sono tutti marci, insomma.
Allora, per il
questo
melo...
per il melo.
Sì, è quasi... sicuramente un attacco di Carpocapsa del melo.
Di?
Carpocapsa è una farfalla che i suoi bruchi entrano fuori nelle mele e si nutrono del suo interno.
Sì.
Allora, il problema è che specialmente la seconda generazione ha fatto abbastanza danni, però per combatterla lei dovrebbe intervenire con un trattamento specifico per limitare il danno. Poi, essendo magari una pianta singola, è più soggetta all'arrivo dalla carpocapsa dall'esterno.
E quando bisogna trattare?
Allora, bisogna trattare verso la metà di maggio e la metà di giugno. È chiaro che un anno come questo cambiano un attimino le date, se si vuole, fisse.
Sì.
E in questo caso sarebbe sempre meglio andare a controllare un attimino i bollettini del servizio fitosanitario, che danno una media del volo. E poi si può intervenire con dei prodotti specifici, tipo il Dipel, potrebbe funzionare molto
Dipel.
Bene. Dipel, sì, un Bacillus thuringiensis.
Anche quello.
E,
però, anche quando ci sono già le piccole mele sulla pianta.
Ma lo si fa quando ci sono le piccole mele.
Ecco.
Ma siccome è è un trattamento biologico,
allora non è pericoloso.
Non è pericoloso, no, sì. Assolutamente no.
Sì. E invece i peri hanno la solita, che non so come la chiamate, ticchiolatura quando c'hanno quelle macchie rosse.
Ma bisogna vedere se è rosso, perché di solito è l'alone che diventa rosso.
È
ma...
rosso e poi c'è anche del nero sulle foglie.
Allora è ticchiolatura. Perché se le macchie sono arancioni e sono nella parte inferiore, questa è ruggine. Lei dovrebbe fare dei trattamenti fungicidi con un prodotto che si trova commerciale, con un Rondo Combi.
Rondo
Combi,
anche adesso che ci sono già sulle le pere,
ma dipende dalla maturazione, perché se sono delle pere precoci non può più trattare,
no,
eventualmente
appunto,
tratta,
alcune sono precoci.
Ecco, tratti dopo la raccolta, semmai, per proteggere la vegetazione e avere una pianta sana l'anno prossimo.
Sì.
Raccolga le foglie e le butti via.
Grazie mille, mi scuso per le tante domande.
Ma non ci mancherebbe.
Buongiorno,
grazie Chiara.
Buona domenica.
Altrettanto. Ritorniamo all'ora della terra, rispondiamo alle tante domande, delle vostre domande da casa. C'è Carlo in linea, buongiorno.
Sì, buon dia a tutti. Chi apri oggi, mi sembra che è già arrivato l'autunno. Perché c'ho qui una siepe che diventa le foglie gialle e cadono. Non penso che sia l'ovidio, come dicono tanti.
Buongiorno Carlo.
Sì, buon dì.
Allora, potrebbero essere diverse cose, le siepi di lauro?
Sotto, che sotto una smancia marrone.
Sì. Allora, potrebbe essere un attacco di un fungo, dunque sarebbe meglio che ci invii, Carlo, delle foto in modo tale da riuscire a distinguere. Se riesce con WhatsApp lo facciamo volentieri.
Sì, bon, allora,
potrebbe essere anche un attacco di una tingide, se non è di un fungo. Dunque bisognerebbe proprio vederla. Se ci sono dei puntini dei puntini neri piccolini sotto,
no,
è la tingide.
Una macchia marrone sotto.
Sì. Se riusciamo a avere la foto sarebbe meglio, Carlo.
Ah, ti faccio una foto.
Grazie, volentieri.
Poi te la moto, no? Te la mando, no?
Sì.
Beh, devo mettere a Tiziano, grazie di cicchetta. Ci uso a mangiare cicchetta adesso.
Sì. Le ore da cambiare pianta, allora.
I vici a fare al solo ore.
Sì.
No, è in ordine. Chi stria di è più se buon a mo.
Bene. E con chi mi fai giudizi?
Cucumera anche, io cosa ci fanno capire, cucumera sono già da una vendita perché...
Bene. Anche i mangiano anche i galline, i cucumera, i capias.
I galline mi mangiano anche i pomodori, i galline.
Bene.
Buon.
Ciao Carlo, grazie.
Ciao, buona domenica.
Altrettanto, a presto. Armando, benvenuto.
Lara, buongiorno, da Calascio, vi saluto, è una giornata spettacolosa.
Meno male.
La domanda, sono un po' breve. La settimana scorsa ho piantato 7-8 piantine rinnovate di prezzemolo. Purtroppo l'altro ieri sono salito a Calascio e di prezzemolo non ce n'è più. I topi l'hanno mangiato tutto. Adesso domando, ho messo una trappola e il topolino è rimasto dentro. Ma anche qui, come diceva la signora in Capriasca o domenica a Vergeletto, c'è un'invasione di topi nel bosco e nei prati. Io nella casa all'interno ho messo le palline bianche di naftalina, questo non c'è nessun problema. Allora domando cosa dobbiamo fare.
Ci ricordiamo della telefonata della signora della scorsa settimana che ci raccontava di questa invasione di topi. Alfredo, cosa si può fare oltre che a segnalare magari al comune la presenza di questi tanti animali?
Beh, abbiamo sentito prima che uno di questi consigli che potrebbe allontanare i roditori è usare questi sacchettini con della canfora. Questo odore così forte probabilmente dà fastidio ai roditori e anche ad altri animali, e io comunque ripeterei il fatto di provare sempre questi ultrasuoni che potrebbero davvero disturbarli e tenerli un po' lontani. Ci sono, sì, ci sono anche delle piante. Io la sento. Sì. Lei ci sente?
La sento poco io.
Mi sa che Armando è un problema del suo telefono, però,
No, sul telefonino.
Allora, ripeto brevemente, usare sacchetti di canfora e ultrasuoni potrebbe aiutare parecchio.
Sì.
Io proverei con questi sistemi.
Cioè, per il prezzemolo?
Prezzemolo, lascio la parola a
Tiziano. Per il prezzemolo ormai c'è poco da fare, il problema è sempre legato ai topi. E l'unico sistema di difesa, diciamo, non ecologico è quello di disporre delle esche avvelenate attorno alle piante.
Ma è strano che a distanza di 100 metri, ieri sera, perché ho trovato 7-8 funghi, ho fatto i funghi arrostire, ho dovuto andare al mio vicino a farmi dare un mazzo di prezzemolo. E lui, i topi, non c'è un'invasione, gli dico, è un po' strana.
Hanno scelto solo casa sua.
Come?
Hanno scelto solo di mangiare il suo di prezzemolo.
E il mio l'hanno mangiato.
Qui non posso dirle il perché ha scelto il suo orto e non quello del vicino, insomma è molto difficile, Non sono un topo purtroppo.
I funghi al tagliatelle erano buonissimi, mi hanno fatto una scorpacciata, quello è certo.
Vabbè,
però
Armando,
mi ricresce di questa cosa qui.
Finché c'è un vicino che ha da prestarle, da regalarle.
Molto male io,
Ci dispiace per questo, ma gli dicevo che finché c'è un vicino che le può comunque regalare un po' di prezzemolo, non è poi così male.
Ma ho dovuto andare nottetempo per prenderlo perché lui non c'era. Questa è la situazione.
Armando, ci dispiace per il prezzemolo, ma le auguriamo una buona domenica.
Altrettanto, grazie a voi.
A prestissimo, buongiorno. Luigi, benvenuto, mi scusi per l'attesa.
No, si figuri. Buona domenica a tutti voi.
Altrettanto, grazie.
Io avrei due domande. La prima è la seguente. Come è possibile estirpare del bambù?
Allora, questa è una bella domanda. Il bambù è una pianta veramente molto resistente e ha anche un ottimo effetto di contenere le scarpate ripide. Infatti qualcuno ha provato e poi appunto ha visto che le scarpate le tiene bene, ma però il bambù non si riesce più a tenere. Fa dei rizomi in profondità, può scendere anche oltre i 60 cm, in certi casi può arrivare anche al metro di profondità. Non esistono diserbanti, anche se hanno provato a buttare dentro del glifosato puro all'interno del tubo, però bisognerebbe farlo in tutte le canne e pare che muoia, però non si sa se riesce a far morire tutto il rizoma fino in fondo. Dunque, la cosa che, diciamo, che funziona meglio è quella di estirpare i rizomi, dunque entrare con un escavatore e estirpare i rizomi, e nel caso si dovessero ripresentare ancora dei bambù, allora ecco che si potrebbe provare a mettere o dei glifosati all'interno della canna tagliata di bambù, o altrimenti, ecco, mi suggerisce Daniele che gli asini mangiano volentieri il bambù, dunque è possibile che magari continuando a mangiarlo, perché continuando anche a tagliare il bambù, nel caso che poi lei ha effettuato questo estirpo dei rizomi, bisogna poi fare attenzione che se rimane sotto un piccolo rizoma bisogna subito intervenire a tagliarlo in modo tale da cercare di non farlo sviluppare.
Glifosati si presentano come sotto forma granulare?
No, glifosato è liquido.
Ah, è liquido.
È un diserbante, bisogna fare attenzione però di non usarlo se ci sono dei corsi d'acqua.
No, questo no.
O se ci sono ai bordi delle strade, almeno 3 metri dai bordi delle strade.
No, è in un prato, in una zona un po' discosta.
Sì.
Seconda domanda. Nell'orto ho trovato le foglie di basilico e di coste bucherellate. E questo anche capita per le azalee. Ho trovato delle piccole cavallette. Com'è possibile intervenire?
Ma molto probabilmente basilico e coste, si tratta di una presenza di altiche, quindi le pulce di terra. Normalmente non è un grandissimo danno e a livello di orto si sopporta questo danno. Sarebbe possibile intervenire con un insetticida, per esempio a base di piretro. Questo avrebbe un effetto. Importante bagnare anche a terra, per il fatto che queste pulci sono generalmente a terra e lavorano soprattutto quando il tempo è secco. Questa è un po' la soluzione che si potrebbe avere intervenendo.
Valida anche per le azalee?
Per le azalee non penso che si tratti della medesima cosa, è qualcos'altro sicuramente.
Allora, è possibile che si vedano anche a volte delle altiche sulle azalee? Deve osservare la pagina inferiore delle azalee. Se vede dei puntini neri potrebbe essere della tingide. Allora, in questo caso, se lei usa per esempio un kendo, lo può fare sia sul basilico che sulle azalee. Chiaramente il basilico deve fare attenzione un po' a non mangiarlo subito dopo aver fatto il trattamento, ma aspettare almeno una settimana.
Sì, normalmente una settimana. Il kendo addirittura dopo 3 giorni è evaporato completamente, quindi in teoria si potrebbe già mangiarlo, anche se le prescrizioni dicono 7 giorni.
D'accordo, ho preso nota.
Perfetto, Luigi.
Vi ringrazio.
Le volevo dare un consiglio per i bambù. A parte utilizzare gli asini, li può mangiare lei stesso se il bambucco diventa grande. No, ma raccoglie le gemme quando sono in primavera, quando sono in vegetazione, toglie le squame più scure, le fa bollire per 20-25 minuti, le taglia longitudinalmente, un po' di olio, un po' di sale, e il gusto somiglia a quello del carciofo.
Ho capito.
Dunque può comunque trovare qualcosa di positivo per distruggere il bambù.
D'accordo.
Senza comprare panda, ecco.
Sì, d'accordo. Vi ringrazio.
Grazie Luigi, a presto.
Buona giornata, arrivederci.
Allora abbiamo ancora 2 minuti. Io prendo in diretta la signora Maria, ma dico ad Alberto e Rosanna che possono rimanere in attesa poiché risponderemo alle loro domande fuori onda. Maria, ci faccia la sua domanda. Buongiorno intanto.
Buongiorno.
Però poi le rispondiamo fuori onda perché non abbiamo più tempo.
Ho una gardenia che mi perde i boccioli. È bellissima come pianta, però mi perde i boccioli.
Allora,
non fiorisce, che il bocciolo cade.
Un consiglio telegrafico proprio: deve fare attenzione a mantenerla sempre umida e darle più concime, un concime completo.
Sì, senta una cosa, viene in terra? Perché io l'ho invaso.
Sì, sì, assolutamente. Non deve essere un terreno calcareo, però. Non deve essere nella zona del Mendrisiotto. Diciamo.
No, è Locarnese.
Va bene, sì, viene. Viene bene anche.
Va bene, grazie.
Buongiorno Maria.
Grazie, buongiorno.
Grazie
buongiorno,
a lei.
Buongiorno.
Dunque, l'ora della terra termina qui. Torniamo domenica prossima. Vi porteremo all'interno di un allevamento di maiali all'ingrasso. Vi proporremo questo reportage inedito. E poi gli esperti dell'ora della terra vi proporranno qualche consiglio utile per curare al meglio i giardini, gli alberi da frutta e gli orti. Vi ricordo che andremo in onda registrati, ma torneremo in diretta domenica 6 agosto. www.brunch.ch se non vi siete ancora iscritti a questa giornata di festa, beh, fatelo, siete ancora in tempo. brunch.ch. Da Lara Montagna l'augurio di una buona giornata sulle frequenze di Rete 1. Grazie e a presto.
L'ora della terra.